Seneca, lettera Lucilio. Lettera 2, la lettura che giova. Quello che mi scrivi, come quello che sento dire, mi fa bene sperare di te. Tu non vai qua e là, né ti agiti cambiando continuamente luogo. Questa irrequietezza è propria di uno spirito malato, ed io considero come primo indizio di un animo equilibrato il saper restar fermo e raccolto in se stesso. Bado inoltre che in codesta lettura di molti autori e di libri di ogni genere tu non vada vagando dall'uno all'altro. Devi acquistare dimestichezza con autori scelti e nutrirti di essi, se vuoi trarne qualcosa che rimanga stabilmente nell'animo. Chi vuole essere dappertutto non sta né sul luogo. Chi passa la vita in un continuo vagabondaggio troverà molti ospiti, ma nessun vero amico. Così è necessario che capiti a chi non si applica con assiduità allo studio di nessun autore, ma a tutti li scorre in fretta. Non giova, né si assimila, il cibo rigettato appena preso. Niente impedisce tanto la guarigione quanto il cambiare spesso i rimedi. Non arriva a cicatrizzarsi la ferita se si provano varie medicature. Non cresce vigoroso l'albero che è spesso trapiantato. Nessuna cosa, per quanto utile, reca giovamento in un fuggevole contatto. Troppi libri producono dissipazione, perciò, se non ti è possibile leggere tutti i libri che potresti avere, basta che tu abbia i libri che puoi leggere. Ma, tu dici, a me piace sfogliare ora questo volume, ora quello. Assaggiare qua e là è proprio di uno stomaco viziato, e troppi cibi diversi non nutrono, ma rovinano l'organismo. Perciò leggi sempre i migliori autori, e se talvolta vuoi passare ad altri, torna poi ai primi. Cerca ogni giorno nella lettura un aiuto per sopportare la povertà, per affrontare la morte e tutte le altre sventure umane. Dopo aver letto molto, scegli un pensiero che tu possa assimilare in quel giorno. Anche io faccio così. Del molto che leggo, prendo sempre qualcosa. Questa, ad esempio, è la massima di oggi, che ho trovato in Epicuro. Ho infatti l'abitudine di passare in campo altrui, ma come esploratore, non come disertore. È una bella cosa, egli dice, la povertà accettata con animo lieto. Ma se è ben accolta, non è più povertà. È povero non chi possiede poco, ma chi brama aver di più. Che conta quanto uno abbia nella cassaforte o nei granai, quanti armenti abbia al pascolo, quanto gli rendano i crediti, se pensa sempre alla ricchezza altrui e fa calcoli, non su quello che possiede, ma su quello che vorrebbe acquistare. Mi chiedi quale sia il giusto limite della ricchezza, avere anzitutto l'indispensabile, poi ciò che basta. Lettera 5. Invito alla semplicità. Tu, tralasciando ogni altra preoccupazione, attendi costantemente solo a renderti ogni giorno migliore. Ed io ti lodo e me ne rallegro, e non solamente ti esorto, ma ti prego di perseverare. Tuttavia bada a non essere troppo stravagante nella foggia del vestire o nel modo di vivere, come fanno coloro che bravano, non di progredire spiritualmente, ma di farsi notare. Evita gli abiti rozzi, i capelli lunghi, la barba arruffata, l'odio dichiarato all'argenteria, il giaciglio posto per terra e in genere gli atteggiamenti di chi per false vie cerca di distinguersi. Il nome di filosofia, anche se usato con moderazione, è già abbastanza odioso. Che avverrà se cominceremo ad estraniarci dalle comuni usanze? Nel nostro intimo tutto si è diverso dagli altri, ma nell'aspetto esteriore dobbiamo adattarci ai gusti della gente. Le vesti non siano splendenti, ma neppure sporche. Non cerchiamo un vaso d'argento con cesellature d'oro massiccio, ma neppure dobbiamo considerare segno di frugalità la mancanza di ogni oggetto prezioso. Preoccupiamoci che la nostra vita sia non contraria, ma migliore di quella del volgo, altrimenti respingeremo e terremo lontani da noi quelli che vogliono correggere. E otterremo anche questo risultato, che non vorranno imitare nulla di noi, dato che temono di dover imitare tutto. La filosofia, partendo dal senso comune, promette socievolezza e cordialità umana. Se assumeremo modi stravaganti, non potremo realizzare questi propositi. Badiamo piuttosto che gli atteggiamenti attraverso i quali vogliamo ottenere ammirazione non siano ridicoli e odiosi. Noi ci proponiamo di vivere secondo natura, ed è contro natura torturare il proprio corpo, odiare una normale pulizia, desiderare il sudiciume e nutrirsi di cibi non solo vili, ma disgustosi e ripugnanti. Come indizio di mollezza cercare vivande delicate, così è ragionevole rifiutare quelle usuali, procurabili a poco prezzo. La filosofia esige frugalità, non sofferenza, e ci può essere una frugalità non priva di decoro. Ecco le regole di condotta che preferisco. La nostra vita sia ordinata secondo costumi onesti e accettati da tutti. Tutti l'ammirino, ma siamo anche in grado di riconoscerne i pregi. E allora mi dirai, ci comporteremo come gli altri? Non ci sarà nessuna differenza tra noi e loro? Risponderò, anzi, grandissima. Chi ci osserverà meglio comprenderà che noi siamo ben diversi dal volgo, ed entrando nella nostra casa dovrà ammirare noi e non la suppellettile. È grande colui che usa vasi d'argilla come se fossero d'argento, ma non è da meno chi usa vasi d'argento come se fossero d'argilla. Un animo debole non sa sopportare la ricchezza. Ma per farti partecipare anche del mio piccolo guadagno di oggi, ti dirò che presso il nostro ecatone ho letto che il sopprimere i desideri è anche un utile rimedio contro la paura. Non avrai più paura, gli dice, se avrai cessato di sperare. Obietterai, come possono stare insieme due sentimenti così diversi? Eppure così, caro Lucilio, sono strettamente congiunti, anche se sembrano fra loro in contrasto. Come la stessa catena unisce il prigioniero e la guardia, così codesti sentimenti tanto dissimili vanno insieme. La paura tiene dietro alla speranza. Né ciò mi meraviglia. L'una e l'altra tengono l'animo sospeso, l'una e l'altra lo rendono ansioso nell'attesa del futuro. L'una e l'altra scaturiscono dal fatto che non ci adattiamo al presente, ma proiettiamo i nostri pensieri nel futuro. Perciò la facoltà di prevedere l'avvenire, che è una delle più nobili doti dell'uomo, si rivolge in suo danno. Le bestie fuggono i pericoli che vedono, ma una volta che li hanno evitati, stanno tranquille. Noi siamo in ansia sia per il futuro che per il passato. Molte nostre qualità possono nuocerci. La memoria infatti ci rinnova il tormento della passata paura e ce lo anticipa la nostra attitudine a prevedere il futuro. Nessuno è felice solo per il presente.